Va ora in onda Filo Diretto, la voce delle istituzioni.
E allora buongiorno, bentrovati a questo nuovo appuntamento di Filo Diretto. Come annunciato questa mattina abbiamo un altro personaggio politico a cui diamo il buongiorno per la prima volta qui a Radio Fly, Tommaso Pierazzi del Movimento 5 Stelle. Ciao Tommaso, buongiorno, benvenuto a Radio Fly.
Ciao, buongiorno, grazie a te per l'invito e a tutti i radiospettatori e spettatrici.
Bene, allora ricordiamo che potete seguirci ovviamente anche su video sul portale Facebook e YouTube di questa emittente. Allora Tommaso, facciamo un po' che non viene un esponente del Movimento 5 Stelle, quindi ci fa piacere. E innanzitutto chi è Tommaso Pierazzi, come sei arrivato al Movimento 5 Stelle?
Ma diciamo, il Movimento 5 Stelle lo conosco ormai da tanti anni. Io in questi anni di vicinanza, prima come attivismo, poi anche come ruolo istituzionale, ho vissuto tutti i vari percorsi del Movimento 5 Stelle, dai primi Vaffadei fino ad arrivare ad oggi, che comunque usciamo da una votazione online che ha dato anche una svolta sotto certi punti di vista al Movimento 5 Stelle.
Abbastanza sofferta, mi pare.
Esatto, poi
ce le racconterai.
Poi dopo parleremo, sono sicuro, anche di quello.
Certo.
E niente, praticamente eravamo un gruppo di ragazzi che piano piano hanno iniziato a seguire i consigli comunali della propria città.
Dove vieni tu, Tommaso?
Da San Giovanni Valdarno, quindi sono
patria, diciamo, del sindaco Vadi, no? Valentina Vadi.
Esatto, in questo momento abbiamo Vadi come sindaca, la prima sindaca donna nella nostra città. E quindi niente, facevamo questo, andavamo a vedere i bilanci, cercavamo di studiarli, abbiamo fatto delle iniziative cittadine, al suo tempo non eravamo in consiglio comunale. Poi con le prime elezioni, diciamo, con il Movimento 5 Stelle abbiamo messo un consigliere comunale, io sono succeduto durante la consigliatura e poi mi sono candidato a sindaco in quella successiva, nel 2019, e lì sono stato proprio eletto io, diciamo, come portavoce per il Movimento 5 Stelle.
Quindi tu sei coordinatore provinciale, ricordiamo.
Adesso sono coordinatore provinciale, in passato ho ricoperto anche, sono stato il facilitatore per la regione Toscana insieme ad un altro ragazzo, praticamente seguivamo un po' per il nazionale tutte le vicende locali per cercare di fare da tramite fra il capo politico e quello che avveniva sui territori. E poi successivamente con Irene Galletti, che è stata, diciamo, il riferimento per il Movimento 5 Stelle in Toscana, Giuseppe Conte ha strutturato il Movimento 5 Stelle anche con i coordinatori provinciali, e quindi sono stato scelto sia da Irene che da Conte per fare il coordinatore provinciale qui in provincia. Questo è il mio percorso all'interno del Movimento 5 Stelle. Come si può vedere, mi sono mosso molto sul San Giovanni Valdarno e sulla
provincia. Ho capito. Allora senti Tommaso, tu hai detto dai primi Vaffadei, no? Allora, il Movimento 5 Stelle com'è cambiato da allora? Perché poi quando si nasce, si ha un movimento, si hanno tante idee, tante cose, poi quando si entra a far politica e si va nei meandri della politica ci si accorge che alcune cose magari... voi avete portato tante cose nuove, anche ora tu mi hai detto facilitatore, no? Un termine che è la prima volta che sento a livello politico, poi me lo dirai. Ecco, ma com'è cambiato il Movimento 5 Stelle a oggi? E anche la transizione, che ha visto un Beppe Grillo, insomma, un po' ingombrante fino a qualche tempo fa.
Ma allora, prima di fare quello, proprio telegrafico, mi permetto di dirti questo, per esempio anche il termine facilitatore.
Ecco questa, sì.
Cioè i facilitatori sono, per esempio, utilizzati nei territori post-guerra, per esempio, e cercano, per esempio, di riappacificare la popolazione magari divisa. Quindi come vedi c'è sempre una terminologia, però è sempre finalizzata a un qualcosa di costruzione all'interno del Movimento 5 Stelle, anche nei Vaffadei. Perché fondamentalmente a quei tempi lo slogan principale veniva urlato anche nelle piazze quando facevamo comizi noi, o le faceva soprattutto Beppe Grillo, era onestà, onestà sempre veniva. Ovvio che, diciamo, che il Movimento 5 Stelle nel corso degli anni è passato da una forte denuncia, una forte rottura con quello che stava accadendo, perché c'era bisogno di onestà, veramente era la priorità che chiedevano gli italiani. Oggi forse quello che chiedono gli italiani è arrivare in fondo al mese, avere uno stipendio equo, avere la possibilità di poter pagare una bolletta o i libri per i propri figli. Quindi anche il Movimento 5 Stelle ha seguito questo percorso, cioè siamo passati da un momento di rivolta dove c'era una attenzione alla politica pari a zero, perché veniva inquadrata come quelli che poi dopo sperperavano il denaro pubblico. Oggi invece veniamo da conflitti, guerre, il problema del petrolio, il fatto che ci sono tanti lavoratori poveri, tante situazioni. Quindi diciamo anche noi abbiamo fatto un'evoluzione di protesta a cercare veramente di costruire, avere la possibilità di andare a poter proporre, magari governando, quello può essere una nazione, una regione, un comune, delle proposte che possono effettivamente cambiare in base a queste richieste che ci vengono fatte. Cioè il nostro, quello che percepisco, anche chi vota Movimento 5 Stelle, non vuole solo il politico, in questo caso il Movimento 5 Stelle, onesto e puro, diciamo, la estremizza, certo. Ma vuole che si riesca a fare delle azioni concrete, e credo che tutta questa svolta sia stata soprattutto con il governo di Giuseppe Conte, perché Giuseppe Conte ha dimostrato che il Movimento 5 Stelle può governare e ha dimostrato anche di avere una sua credibilità, e ora ci viene chiesto continuità a quello che fece Conte nei vari governi.
Per concludere questo fatto del passaggio, però mi va di ricordarti anche che il Movimento 5 Stelle è stato il primo movimento, insomma io partito ancora non vi chiamo perché voi dovete essere chiamati movimento, che imponeva ai propri rappresentanti per esempio un ristorno del proprio stipendio, no? C'era la famosa piattaforma Rousseau, si chiamava all'epoca, insomma, vabbè. E poi la cosa del vincolo dei due mandati, lì qualcosa però è stato variato dopo nel tempo con quella famosa consultazione verso la base, che ha sancito alcune cose che insomma andavano cambiate in linea con i tempi, perché una delle cose che veniva detta al Movimento 5 Stelle, limite per esempio 2 mandati, ma come fate a preparare una classe dirigente in 2 anni e ogni 2 anni cambiarla? Ecco, che mi rispondi?
Allora, diciamo che noi siamo partiti con delle idee molto precise, rivoluzionarie, e anche sono state quelle che poi, quello dicevo prima, no? Ci veniva chiesto l'onestà, l'essere anche con un certo approccio, perché anche lo stesso nome, classe dirigente, cioè noi siamo, io stesso per esempio sono, come si dice, no? Ho un lavoro e poi dedico tutta la mia passione a quello che può essere il muovere anche questa nuova riorganizzazione, cioè a livello provinciale. Però ecco, diciamo che ci siamo anche accorti che non possiamo anche non come dire, utilizzare certe cose che comunque tutti gli altri partiti poi utilizzano, e che sicuramente sarebbe stato nel corso del tempo anche un perdere un valore aggiunto che stavamo costruendo, una memoria anche del Movimento 5 Stelle. Quindi avere per esempio un ipotetico consigliere comunale che magari poi entra nelle istituzioni, conosce il meccanismo, sa fare degli atti, capisce cos'è una mozione, a differenza,
I know-how, mi viene da dire.
Esatto. Perché non provare magari un consigliere comunale, cioè io parlo per esempio, io ho fatto il consigliere comunale, cioè il mio stipendio erano 20, poco più di 20 euro nette di gettone di presenza per un consiglio comunale, ne facevamo uno in mese, ecco. Cioè vabbè, tanto per capire quali sono gli stipendi.
Sì,
quindi
vabbè.
Allora, ma si parla di come dire, di politici che poi alla fine sono veramente volontari oppure di professionisti. Quindi abbiamo un attimino rivisto questo, infatti è nato il mandato zero, quindi anche per i consiglieri comunali la possibilità di un mandato di azzerarlo come se fosse quello dell'esperienza e poi dopo poterne fare altri 2. Poi c'è stata l'evoluzione di Nova a novembre dell'anno scorso, dove è stato messo invece in discussione altro, del tipo abbiamo anche dei parlamentari per esempio, hanno fatto 2 mandati, chiudiamo tutto oppure li possiamo mettere a disposizione per altre esperienze e altre situazioni a livello locale. Quindi magari un parlamentare ha fatto 10 anni, il parlamentare si può candidare magari come sindaco nella sua città, può avere un valore aggiunto da poter spendere, da poter essere riconosciuto. Quindi è questo, non ci muoviamo da questi 3 mandati, però fondamentalmente si è fatta un'evoluzione semplicemente per dire abbiamo un qualcosa che abbiamo costruito, per voler essere per forza in un certo modo, lo dobbiamo buttare via o possiamo vedere di valorizzarlo?
Questa è una riflessione con tenerlo. Il tempo che avete avuto, insomma. Sì. No? Senti, e l'ultima cosa, poi parliamo dei temi perché è quello che ci interessa, ma per capire, no? Ti ho detto, io riprendo un viaggio fatto qualche tempo fa, da dove veniva la Gagnarli, venivano i rappresentanti di Arezzo, quindi mi piace anche capire questo. Siamo passati un po' dal Movimento 5 Stelle come un... permettimi il termine, così, insomma, una cosa di Beppe Grillo da padre padrone, ha invece un movimento che ha un presidente eletto dalla base, che è Giuseppe Conte, e che ha fatto un po' uno strappo da questa cosa, perché Grillo non è che se l'aveva presa tanto bene all'inizio, no, l'ho creato io, l'ho fatto io, un po' come Pippo Baudo all'epoca, insomma, però in realtà il movimento è cresciuto anche in quel senso, ha un presidente che è eletto dalla base, o no?
Ma no, non solo quello, se uno ci pensa, per assurdo, nel momento magari anche di massima attenzione a livello nazionale, insomma, abbiamo raggiunto per anni, i sondaggi ci davano sempre tra il 20 e il 25, poi insomma, siamo arrivati alle elezioni al 32. Per assurdo avevamo una struttura che era molto verticistica, perché comunque, cioè, c'erano una o due persone che decidevano, uno era... sicuramente Beppe Grillo ha sempre avuto un ruolo importante. Io mi ricordo che quando abbiamo fatto il Conte 2 mandò con un vaffa tutti
Conte 2 era quello giallo-rosso con
il Partito Democratico. Siccome c'era molta situbanza a fare un governo del Partito Democratico, lui a Napoli insomma ci mandò quasi un vaffa per chi era ancora restio a pensare che comunque l'unico modo di fare politica è stare solo esclusivamente all'opposizione. Quindi diciamo c'è stata questa evoluzione che ha portato sicuramente da un movimento molto più verticista, perché comunque c'era un capo politico e un garante, e insomma quello era Beppe Grillo, a oggi invece dove abbiamo tutta una serie di gruppi territoriali sul territorio, gli iscritti ai gruppi territoriali si riuniscono, fanno delle proposte, vengono poi mandate al Comitato Nazionale, le prende in esame, e la stessa decisione, poi insomma dopo sicuramente ne parleremo, quello che ha portato poi a questa scelta, al voto online per il discorso delle regionali, ha visto una partecipazione per mesi dagli attivisti, dagli iscritti ai gruppi territoriali, portavoci eletti, e quindi, cioè, nel senso, oggi c'è molto più confronto nel Movimento 5 Stelle, al di là che poi dopo paghiamo tra virgolette anche il fatto che comunque per tanti anni abbiamo detto né destra né sinistra. Oggi noi siamo collocati, e Nova a novembre lo ha sancito questo, perché è stato chiesto anche agli iscritti, noi siamo in un'area ben definita, oggi siamo nell'area progressista, quindi anche questo porta...
Quindi un centro-sinistra.
Esatto, quindi magari... Cioè,
o ancora oltre, Tommaso, un centro-sinistra o una sinistra ancora un po' più...
Ma allora, se guardo, io non voglio parlare né dei partiti persone, ovviamente
parliamo del Movimento 5 Stelle.
Però insomma, se guardo lo scenario a sinistra o centro-sinistra, cioè io vedo il partito, diciamo, di maggioranza relativa, e possiamo chiamare il Partito Democratico, è più orientato verso il centro.
Nonostante Schlein, che insomma gli ha dato una spalla,
insomma, Schlein comunque penso abbia tutte le sue beghe interne anche sul far valere delle posizioni più progressiste, meno riformiste, oppure magari comunque quello che stiamo assumendo noi è che siamo i temi storici di una sinistra che guarda l'ambiente, che comunque guarda anche sul discorso del salario minimo e quello che sono stati i lavoratori, operai, insomma. Ci troviamo per causa forza maggiore, perché quelli sono i nostri temi, a occupare uno spazio, credo, ben chiaro.
Abbiamo
anche
definito più o meno, guarda, è la prima volta che sento una definizione così, quindi c'è, cioè, nel senso, almeno una collocazione questa scelta.
Sì, anche perché, se mi permetti di dire, cioè, noi abbiamo sempre detto né destra né sinistra, in un periodo dove si parlava di temi come l'onestà, che credo che l'onestà non sia patrimonio né di destra né di sinistra.
È trasversale.
Perfetto.
Insomma,
Oggi invece, se guardiamo quello che accade anche a livello nazionale, o guardiamo anche a livello poi anche scendendo sotto, c'è anche la difficoltà a vedere mantenuti e tutelati tutta una serie di diritti. E quindi oggi ci viene anche più spontaneo essere collocati in una certa area, che è quella progressista, perché quello che noi rivendichiamo nelle nostre battaglie sicuramente si colloca più da una parte e dall'altra.
Mm. Voi siete stati sempre abbastanza sul tema dell'onestà, ne avete fatto un cavallo di battaglia, no? Anche sul fatto se uno è indagato dimettiti, perché prima definisci che sei uno stato di diritto, uno è innocente fino a prova contraria, no? E voi fin dall'inizio avete detto invece no, dice se c'è qualcosa dimettetevi. Oggi è cambiata un po' questa cosa, per esempio con Ricci, con Conte ha detto vabbè, non ci sono elementi, puoi andare avanti. Anche qui c'è stata una metamorfosi, Tommaso, una presa d'atto che forse insomma, voglio dire, ricordo i casi Nogarin e anche l'Appendino, quindi c'è stata una presa d'atto oppure no?
Allora, diciamo che ovviamente ci sono due cose da definire.
Certo.
La prima è che comunque noi siamo arrivati come un qualcosa di rottura su un qualcosa che era alla deriva, perché anche il fatto che magari noi come Movimento 5 Stelle, dicevamo prima, no, per il mandato zero, il terzo mandato, abbiamo iniziato un percorso interno di confronto per cercare anche di, come dire, di stare sul campo e di non essersi da noi a penalizzarsi nei confronti di quelle che poi invece è la realtà dei fatti. Tipo, è ovvio che ci possono essere degli avvisi di garanzia che possano arrivare, e noi si vede quello che per esempio sta succedendo a Milano sul discorso degli appalti, delle concessioni, eccetera. Ci sono delle situazioni dove emergono situazioni poco limpide, poco chiare.
Con una scia rifai un grattacielo,
esatto.
Insomma, diventa.
Ci sono delle situazioni in cui immagina, per esempio, anche l'Appendino, ovviamente non è che è l'avviso di garanzia era perché è una delinquente,
no,
comunque ci sono degli atti, come il problema anche di fare sindaci,
sì.
Che purtroppo hanno tutta una serie di responsabilità che, guardate, io non voglio difendere a prescindere, però dico, fare il sindaco oggi non è un qualcosa di cui, insomma, uno può dormire tranquillo.
Ho paura della firma, Tommaso.
No, ma anche se sei una persona onesta,
sì, specchiale, sì,
cioè
chiaro.
Sei una persona che comunque fa come obiettivo il bene dei cittadini, eccetera, è sempre dietro l'angolo un qualcosa di che potrebbe mettere in discussione il tuo operato. Quindi dico, Conte che cosa ha fatto? È anche un avvocato affermato, ha valutato in base a tutte quelle che erano le carte fino ad oggi emerse, perché poi ovviamente non è che si è sostituito a nessuno, che comunque era un qualcosa che diciamo non va a incidere sull'onorabilità della persona, ecco, se no altrimenti avrebbe fatto una scelta totalmente diversa.
Sei stato chiaro. Allora andiamo sui temi. Tu sei voi siete una forza anche regionale, e questa alle prossime elezioni appoggerete il Partito Democratico. Prima di tutto sui temi della regione, no? Perché se andate in regione dovete andare a parlare su tanti temi. Partiamo da quello della sanità, per esempio, Tommaso. Come la vedete la sanità toscana, e quale sarebbe, per esempio, anche una vostra ricetta per, che ne so, le criticità, tipo quelle del pronto soccorso? Oggi anche sul giornale c'era criticità del pronto soccorso e così via. Dacci, raccontaci un po' di queste cose.
Allora, intanto, giusto per... voglio essere puntiglioso sulle parole, però insomma noi abbiamo avuto il mandato a procedere a fare un tavolo di lavoro insieme alle altre forze.
Non l'appoggiate quindi ancora, Gianni?
No, dobbiamo comunque, nel senso, cioè dobbiamo uscire con un programma condiviso, perché per noi rimane sempre fondamentale in qualunque percorso.
Sui giornali bisogna correggere, perché c'è scritto c'è,
insomma,
il sì del Movimento 5 Stelle.
C'è il sì del Movimento 5 Stelle avere un mandato per andare a definire...
quindi ancora siamo nella fase prima.
No, nel senso, se, cioè, noi abbiamo un programma, lo abbiamo scritto.
Certo.
È un programma, cioè, vabbè, è come siamo noi del Movimento, abbiamo scritto un programma abbastanza articolato, sono quasi 170 pagine. Poi ci sono tutti i temi, quelli diciamo più importanti, sono imprescindibili, perché come in una campagna elettorale comunale si può parlare delle buche, ma poi ci sono altri temi, quelli imprescindibili, sui quali fanno anche la differenza fra una forza politica e un'altra. Quindi noi abbiamo tutta una serie di punti, e quelli devono essere riportati in maniera imprescindibile nel programma della futura coalizione, se ci saremo dentro anche noi. Quindi è questo che ci hanno dato come mandato.
Ah, ecco,
quello
ancora...
a definire è un problema, perché se per esempio la stazione Medie Etrurie fa parte di un tema, tanto per rimanere in ambito locale, non dovesse essere dentro, quello è uno dei semi.
Voi, ecco, sulla Mediatruria, qual è la vostra posizione ufficiale?
La nostra posizione ufficiale sulla stazione Mediatruria è quella di potenziare la stazione di Arezzo e la stazione di Chiusi, perché a oggi creare una cattedrale nel deserto, tipo anche quella di Rigusino, che costerebbe più all'incirca sui 136 milioni, mi sembra, che verrà costruita in 8-10 anni, a differenza di potenziare la stazione di Arezzo, che in 3 anni e poco più di 10 milioni verrebbe potenziata, permettendo soprattutto anche di, come dire, dare un valore aggiunto alla stessa città di Arezzo, perché un conto comunque Rigutino poi deve essere comunque costruita ex novo, deve essere fatto il collegamento che oggi risulterebbe, sembrerebbe su gomma, nemmeno su ferro. Inoltre creerebbe una stazione nuova anche per i pendolari, perché si troverebbero in una stazione successiva, perché se dobbiamo raggiungere anche Rigusino per la stazione. Allora, noi la nostra soluzione è quella di non sperperare denaro pubblico, di non cementificare, di non mettere in disagio i pendolari e potenziare una stazione di Arezzo, e ne beneficerebbero anche gli aretini stessi, aretini, ma soprattutto anche chi vuole fare impresa a Arezzo, perché sappiamo dei problemi di quanti saracinesche chiudano anche ad Arezzo. Invece potrebbe essere un valore aggiunto e riporterebbe Arezzo magari centrale anche nelle comunicazioni, perché, e mi permetto di dire, tanto si fa una chiacchierata, si può spaziare tra la regione e la città, Arezzo comunque oggi vive, sì, è bellissimo, l'evento viene fatto a Natale, ma vive molto di un turismo mordi e fuggi, cioè Arezzo avrebbe bisogno invece di un qualcosa più costante, le permetterebbe una crescita. Poi
la città di Natale non ti soddisfa, sai, i consiglieri, mi sembra si dice, sei soddisfatto o meno.
No, non è che non soddisfa, cioè nel senso il rischio è che di avere per pochi giorni una città che è come quella di Firenze si lamenta del mordi e fuggi, cioè è iperconcentrata su un evento che è finalizzato solo lì, quando invece poi c'è tutto il resto della città che andrebbe valorizzato magari sia in quel periodo ma anche nel resto dell'anno. Quindi secondo noi Mediatruria permetterebbe comunque di rimettere Arezzo centrale anche in un discorso di comunicazioni, e come sappiamo passiamo anche dalla triste notizia, insomma, dell'altro giorno di quello che è successo in Val d'Arno, c'è stato i funerali ieri a Terranova Bracciolini, cioè noi scontiamo una mobilità che è stata incentrata sulle quattro ruote, se uno prende la moto, però insomma sulla gomma. Mentre invece ci sono tutta una serie di alternative che non vengono mai prese in considerazione. Ora, tra l'altro, poi tante risorse ora vengono anche tolte per darle al ponte sullo stretto di Messina.
Non ti chiedo se siete favorevoli o meno, perché mi sembra di ricordare che Conte prima avesse una posizione un pochino più, diciamo, favorevole, poi oggi mi sembra.
Allora, un conto è strumentalizzare, perché comunque un conto è dire le opere possono servire o non servire. Certo, possono servire, ma non possono togliere tutte le risorse per fare un qualcosa che magari ce n'è da fare altre 20 di cose prima di arrivare a quello, perché insomma il problema del collegamento con la Sicilia non è soltanto un ponte, c'è anche tutte le opere che mancano in Sicilia, perché comunque se uno va in Sicilia non è che trova tutto un sistema ferroviario.
I vostri iscritti che vi dicono in Sicilia? Cioè voi avete feedback da parte ovviamente di chi ci abita, ci lavora, ci vive, perché penso che il territorio voi l'ascoltate, no? In qualche maniera.
Ora, per quello che può essere anche la mia, diciamo, informazione, conoscenza del territorio, sappiamo che in Sicilia comunque il Movimento 5 Stelle ha un forte appeal, è molto considerato, è una realtà molto importante. Quindi questo vuol dire anche che comunque le battaglie che portiamo avanti vengono
seguite. Favorevoli al ponte o meno?
C'è un problema di infrastrutture in Sicilia, cioè in Sicilia ci sono dei problemi che noi in Toscana, come diciamo, abbiamo superato da tanto tempo. Lì c'è una regione che è fortemente ferma sotto tanti punti di vista, e questa cosa del ponte sullo stretto di Messina, cioè è come dire se domani facciamo un ponte che ci porta da Firenze a Arezzo in macchina in 5 minuti, evita tutti. Cioè nel senso, vendere cose belle semplicemente, sotto c'è tanto lavoro che non viene fatto.
Chiaro quello che dici. Sai, mentre ne parlavi riflettevo un po' se tanti anni fa l'allora Fanfani non avesse spostato qui ad Arezzo il casello autostradale, insomma. Vabbè. Va bene, comunque chiaro anche la posizione su Media Etruria. Io questa cosa, quindi voi dite potenziamo quello che c'è, non sperperiamo denaro per una cosa.
Gli stessi pendolari sono critici su questa situazione.
Questa è la vostra posizione. Senti, un tema corrente di questi giorni, sai che se è estate e si dice si va al mare, beh, quest'anno la regione toscana ha una debacle dal punto di vista del turismo sul mare, del 20%, addirittura anche qualcosina di più. Dice nelle aree dove sono clou, quelle che costano tanto, Forte dei Marmi, ma in realtà è un po' generalizzata. Come la pensate? Come la vedete? Perché invece gli operatori balneari dicono no, noi se abbassiamo i prezzi, viene dato la colpa che sono i prezzi alti, se abbassiamo i prezzi, dice, noi non campiamo. Come la vedete voi come Movimento 5 Stelle? Poi se c'è il discorso della Bolkestein che non è mai entrata realmente in vigore, paghiamo anche lì, mi sembra, le penali.
Esatto, sì, perché c'è una direttiva, ormai si parla di tanti anni, non mi ricordo se è 2006 o 2009, comunque... Sì. C'è, e paghiamo infrazioni su questo, cioè senza voler entrare nel puntare il dito su qualcuno, obiettivamente demanio pubblico, e quindi deve, tutti sapevano che prima o poi sarebbe ritornato a...
Ma è vero che lo pagano poco questo demanio?
Allora, sicuramente quello che ci viene contestato è un fatto anche di concorrenza, è un fatto che comunque... Quello che la Bolkestein nasce con un principio ben preciso, quello anche di facilitare la concorrenza e la possibilità di... A oggi questo non sta avvenendo, e quindi sta portando a quelle sono le infrazioni, perché c'è una stortura in quello che sta avvenendo in Italia. Anzi, a volte non viene nemmeno, in alcuni casi non viene nemmeno tutelato quello che per legge dovrebbe essere... tu sei là, se ti vuoi recare magari a fare il bagno, ma c'è un servizio davanti, non ti fanno passare perché magari
non lo possono fare per legge.
C'è la battigia, cioè recarsi a fare un bagno, cioè te per legge puoi andare.
Sì.
E quindi si creano tutte queste situazioni. Ci sono tanti operatori che hanno investito negli anni, che sicuramente hanno fatto un qualcosa di passione anche personale, perché comunque quando il lavoro si intreccia, per esempio col mare, si intreccia sempre anche una passione, no, nel lavoro che fa.
Certo.
Però è ovvio che delle regole devono essere emesse, devono essere stabilite e devono essere anche al passo con i tempi. A oggi si creano queste situazioni come quello, perché noi si parla di Forte, rammentavi, no, magari posti un pochino più di nicchia, ma io leggevo anche l'altro giorno, insomma, tipo da San Vincenzo, sì, anziché da altre parti, sì, parlavano di una difficoltà nel turismo anche italiano, soprattutto che è più vuole spendere meno, ma perché per quello si diceva prima, no, quello che ci viene chiesto anche a noi Movimento 5 Stelle è cosa risolvere, non più di dire l'onestà, risolvere questi problemi, cioè alla fine di agosto c'hai da pagare i libri magari per i figli che ritornano a scuola, c'hai questi care bollette perché l'inflazione è salita tantissimo, abbiamo perso potere d'acquisto, e in più ti vuoi fare una benedetta santa settimana al mare e ti ritrovi dei prezzi esosi sia per affittare un ombrellone.
Sì, sì, non...
Quindi sicuramente il problema è a monte, sia di una decisione più forte su quella che è la Bolkestein e il discorso delle concessioni balneari, dall'altra parte un aiuto alle famiglie, quindi poi nel senso, come dicevo all'inizio, non c'è da puntare il dito su cui in questo momento offre il servizio di balneazione. È ovvio che a monte la polizia deve far sì che non si arrivi a questa situazione.
Però per esempio luoghi dove un gelato lo paghi 6 euro, insomma, forse in Costa Smeralda, non lo so, vabbè. Va bene, senti, prima abbiamo glissato sulla, giustamente tu hai voluto dire, specificare questa cosa, questo sulla mandato che avete avuto per appoggiare il PD, insomma, ma ti avevo chiesto sulla sanità. Sulla sanità.
Sì, allora, sulla sanità ovviamente noi siamo stati fortemente critici sia in questi anni a livello regionale ma anche a livello locale, io stesso quando ero consigliere comunale o anche recentemente come coordinatore dal gruppo, cioè partendo anche un po' da quello del gruppo territoriale, per esempio del Val d'Arno, abbiamo mosso diverse critiche su come viene gestito il determinati visioni di sanità in Toscana. Premetto, e questo lo vorrei dire, che comunque c'è una grossa difficoltà che viene anche dal governo Meloni nazionale, dove si è abbassato quello che è il riferimento della percentuale di PIL alla sanità, perché noi veniamo dai governi Conte dove siamo arrivati persino al 7% sulla sanità. Noi con Meloni siamo tornati indietro, quindi le regioni già hanno delle difficoltà su questo. Per quanto riguarda la Toscana, noi stiamo per l'appunto anche seguendo quello che è un voler ritornare un po' a quelle che erano le varie ASL, che erano più radicate sui territori e che permettevano anche a chi rappresentava il territorio come i sindaci avere una maggior voce e anche poter intervenire su quello che erano le varie situazioni. Le tre ASL, o le tre ASLone come vengano chiamate, hanno peggiorato il servizio, e benché sia stato portato come diciamo a motivazione il fatto di un recupero di spesa, perché comunque passando magari da 12 ASL a 13 ci sono meno dirigenti, meno invece quello che viene contestato alla Regione Toscana è proprio il fatto che forse siamo stati troppo attenti a tagliare ma non a lasciare i servizi. Se noi chiediamo a un cittadino toscano se è contento delle liste di attesa, se è contento di quello che è magari quando si reca un pronto soccorso, che senza togliere a chi opera il pronto soccorso, che sono persone eccezionali, a volte lavorano in straordinario, cose incredibili, ma la qualità del servizio, quando abbiamo davanti magari un operatore 10 ore lavoro, cioè che magari viene a turni massacranti, perché è, come si dice, una situazione che dovrebbe essere rivista proprio con una visione di quello che vogliamo in sanità. Noi quello che contestiamo, è stato fatto anche nell'ultimo bilancio, è stato presentato in regione, quello che noi contestiamo a quella giunta che sta concludendo adesso è di non aver avuto un'ampia visione di quello che voleva una regione toscana, cioè di aver lavorato spesso nell'emergenza e anche nella sanità, di aver sì lavorato un po' diciamo per risolvere problemi che si verificavano, ma non perché c'è una visione, non perché c'è un'attenzione al cittadino, ma semplicemente perché succede un'emergenza, andiamo a tamponarla. E le tre ASL questo non l'hanno aiutato.
È chiaro quello che dici. Tu hai detto che il governo Meloni ha dato meno fondi, qui ovviamente esponenti politici la dicono in maniera diversa, anche perché
le percentuali di PIL è un dato tecnico.
Però c'è da dire che la sanità doveva pagare anche tanti debiti fatti prima. Ricordo che veniamo anche dal periodo del Covid, quindi lì ci sarebbe da dire i soldi buttati per le mascherine, per i sai quelli delle scuole a rotelle, che nessuno ha mai capito perché sono stati usati.
Ma non c'è non me le lanciare. Poi se no sì, si parla delle sedie a rotelle, perché vorrei ricordare
diccela questa qui,
no, vorrei ricordare
a che servivano.
Allora, le sedie a rotelle,
scusa, i banchi per le scuole con le ruote, esatto.
Vorrei ricordare una volta per tutte, comunque poi dopo ci se ne dimentica, che la ministra allora Azzolina, lei disse che era possibile, ma i banchi con le sedie a rotelle dovevano essere i dirigenti scolastici a decidere se prenderli oppure no.
Ma il capo del governo era Conte, dai.
No, ma scusami.
Il ministro era Azzolina.
No, ma le sedie a rotelle non è che erano, il ministro ha detto dovesse metterli. Erano una delle varie opzioni.
Sì, ma i dirigenti scolastici, hai visto la maggioranza dove l'hanno messe?
È una scelta loro, le dirigenti scolastici.
440 milioni, sì, però ricordo.
Cioè, sì, ma ognuno si prende le sue responsabilità.
Ah, no, che tu dici, sì. Va bene, allora diciamo che, vabbè, però, insomma, però questo non c'entra niente, no, nel senso, infatti. Era per dire, guarda, io mi ero ripromesso, quando avevo davanti uno del Movimento 5 Stelle, e ora ci sei tu, di fargliela questa osservazione, certo. Che, voglio dire, è storia, niente di più e di meno. Va bene, senti, un altro tema con cui ti vorrei trattare. Natura, energia rinnovabile, favorevole ai pannelli, favorevole alle eolici. Sai che nel confine tosco-romagnolo c'è questo dibattito, no? Su queste enormi torri dell'energia eolica. La Romagna dice: ma che state combinando? Gianni ha detto: no, guardate, bisogna produrla l'energia pulita, se la vogliamo, da qualche parte queste torri vanno messe. Che posizione ha il Movimento 5 Stelle?
Ma ovviamente il Movimento 5 Stelle si muove per l'energia pulita e anzi credo che a volte c'è anche un racconto che non è quello veritiero sul green e su quello che può essere un'opportunità, perché dati alla mano dimostrano che chi lavora nell'energia pulita, nelle rinnovabili e nell'economia circolare si sta creando tanti posti di lavoro, cosa che invece per esempio sul fossile, sulle auto si è aperto dei dibattiti, quando insomma anche veniamo da un periodo per esempio dove c'è stato le aziende energivore che avevano dei problemi anni fa, ricordo l'IVV per esempio a San Giovanni Valdarno, parlavano
era
di questo,
era definita azienda energivora, esatto, perché ne consumava insomma
tante, però ecco quello che senza colpevolizzare le aziende, però ecco quello che alla politica spesso manca. E quello che vorremmo fare invece noi nel discorso di ambiente, laddove siamo a governare, è quello di incentivare questi passaggi, perché molto spesso gli viene detto a un'azienda: guarda, entro tot anno fai questo, e poi dopo nasce tutto il dibattito, come è successo recentemente, si perde posti di lavoro. Invece se viene fatto con dei crismi, cioè se viene fatto in maniera seria e credendoci, non solo si passa da inquinare a avere energia pulita, ma si crea posti di lavoro. Quindi anche le aziende venivano definite energivore se negli anni avessero avuto degli incentivi a avere consulenti, a avere incontri, a fare, molto probabilmente non arrivavano così impreparate a quello che è stato poi il problema della guerra in Ucraina, che poi ha creato questa situazione dell'aumento esponenziale di quelle che sono le bollette. Ovviamente noi veniamo anche da un'esperienza di governo in regione, che è quella in Sardegna, dove anche la Todde sul discorso dell'eolico, insomma, ha fatto delle scelte ben precise, cioè noi dobbiamo tutelare che non ci siano speculazioni su questo, perché è facile anche l'altra faccia della medaglia dire si va nel green e quindi lasciamo alla mercé di chi vuole investire, un po' poi so se magari parliamo anche della multusilisi, cioè mandiamo tutto al privato che comunque fa utile. Ci sono tutta una serie di parametri che devono essere tutelati dall'ambiente, quelle che sono le autorizzazioni paesaggistiche, eccetera. Quindi diciamo che noi siamo favorevoli su tutto ciò che è energia pulita. Sicuramente dobbiamo anche confrontarsi con quelle che sono chi abita il territorio, quello che può essere anche una ricaduta negativa sui territori, perché spesso se io magari sono a Vallombrosa e mi metto un eolico davanti, di certo c'è una ricaduta magari anche di turismo, cioè, quindi deve essere affrontato tutto, chiaro, quello che è, non semplicemente pro contro, perché il problema a volte spesso, e ti ringrazio perché mi stai facendo parlare di raccontare quello, certo, che è un po' il pensiero, spesso anche i dibattiti politici vengono molto portati alla sintesi, cioè non si riesce mai a spiegare tutto questo, cioè noi non siamo masochisti su tante cose, però vogliamo che siano rispettati tutti i percorsi. Il voto online che abbiamo fatto sul andare in avviare un percorso per queste regionali,
ecco, questa me l'hai specificata
bene.
Sono stati
mesi di confronto, mesi, e questo è il bello del Movimento
5
Stelle.
Ma anche ora c'è il confronto, perché leggevo ieri, insomma, cioè, dopo questo voto un po' di confronto c'è a Roma. Vabbè, senti,
noi nasciamo sempre con il confronto.
Però alla fine, come dice quello, dopo il confronto bisogna anche sintesi, produrre, certo, anche risultati. Senti, per chiudere il discorso dell'energia, il recente apagone spagnolo e il blackout spagnolo ha messo in luce una cosa molto importante. Sai chi è nato e si è sviluppato grazie a un test che volevano fare per vedere quanto percentuale di rinnovabili potesse essere immessa nella rete elettrica. Sono arrivate al 62%, ha creato instabilità e quindi è venuto fuori, sai, l'effetto scacchiera, che i più tecnici sanno che cosa vuole dire, provocando quel famoso blackout spagnolo. Allora la Spagna in questo momento, e te lo dico perché io faccio sempre la rassegna anche spagnola, sta pensando di un ritorno, di riandare verso il nucleare. Voi che posizione avete? È un'energia pulita secondo voi il nucleare, oppure è sempre pericolosa anche ai giorni di oggi?
Ma allora, noi sappiamo benissimo, perché tutti, anche insomma, più che altro gli scienziati, non tanto gli esponenti del Movimento 5 Stelle, che fra diversi anni ci sarà la possibilità anche sul nucleare di avere un qualcosa.
È arrivato un famoso ingegnere, che non mi viene il nome, che era dei 5 Stelle, che era è stato, mi sembra, anche ministro, cos'è stato? Quello proprio dell'energia, che lui era favorevole al nucleare, un po' contro.
Forse parli di Cingolani.
Sì,
ora vabbè, insomma, ora dire.
No, dai, l'ingegnere.
Allora, diciamo che qualcuno un po' forzatamente l'ha fatto passare come grillino, ma.
Non era grillino?
Diciamo che credo forse era conosciuto da qualcuno, che magari anche da Grillo stesso, non lo so, però non era certamente un attivista.
Un po' di scatenò le ire quando disse: guardate che l'energia nucleare è il futuro. Comunque parla tu.
Allora, il futuro sicuramente prevede un'evoluzione di quello che è il nucleare, quindi magari nel 2040 avremo la possibilità di produrre un'energia pulita anche se il nucleare, quindi che non andrà. Oggi il nucleare è sotto gli occhi di tutti, cioè ci sono le scorie, c'è tutta una serie di situazioni che non permette di poter dire oggi è un sistema sicuro per chiunque. Basta vedere quello che è successo con lo tsunami in Giappone a suo tempo, cioè, quindi, ma anche quelli sono i problemi dello smaltimento delle scorie radioattive che abbiamo in Italia, cioè, quindi il nucleare spesso è un po', poi di solito è quasi sempre il solito personaggio che tira fuori questi temi, no? Quello del ponte sullo stretto di Messina, vengono sempre tirati fuori per nascondere poi quelle possono essere le soluzioni, perché come dicevo prima della stazione Medesuria, se ne parla tanto, ma se un domani, e ancora è da decidere, qualcuno decidesse che la si farà, la stazione Medesuria prima di 10 anni o 15 anni non vedrà la luce, quindi si parla di cose che... Il nucleare è sicuramente un qualcosa che è un domani, ma anche per esempio le macchine che vanno a oggi, le macchine elettriche, c'è un problema di smaltimento delle batterie. Quindi può darsi che magari fra qualche anno si arrivi a una soluzione che permetta, a parte andare per percorrere l'idrogeno sperando che diventi anche più economicamente sostenibile per chiunque poterlo comprare, però anche le macchine, lo smaltimento delle batterie, ci sta che magari fra 10 anni ci sia una tecnologia che permetta di produrle in maniera diversa e magari anche di saperle smaltire e riutilizzarle. Bisogna saper aspettare, ma soprattutto non farci propaganda politica, perché se la politica su temi così importanti, e non riguardano più il colore ma riguardano veramente il futuro dei nostri figli, di quello che può essere, se noi pensiamo che semplicemente buttare un tema là e non analizzarlo e svilupparlo fa sicuramente male a tutti.
È chiaro quello che dici. Sulle macchine elettriche io vorrei anche che oltre allo smaltimento delle batterie si percepisse quello che succede nelle miniere in Congo di cobalto, dove lo sfruttamento è alla luce di tutti. Sai che il cobalto aumenta il rendimento, la capacità delle batterie, è il 40% viene dal Congo. Allora senti, andiamo avanti, ha parlato di multi-utility, quindi io scendevo dall'energia al tema dell'acqua e dei rifiuti, perché sono temi, voglio dire, che sono importantissimi. Parliamone insieme di questi temi, dai. Normalmente sono gestite queste cose dalle multi-utility. Che cosa abbiamo?
Allora, diciamo questo, e comunque, allora, così magari alterniamo un po' il tema o anche al percorso che stiamo facendo come Movimento 5 Stelle. Noi veniamo da anni di opposizione in giunta, in regione. Sicuramente uno dei temi che abbiamo più dibattuto è il discorso anche della multi-utility, che noi mettiamo in discussione il fatto che un bene pubblico possa avere una finalità di lucro e essere gestito da privati, perché quello che diciamo è il fine della multi-utility, per come è stata intesa, è quella di arrivare a una quotazione in borsa, quindi lo dice da sé, una quotazione in borsa, poi dopo si fa speculazione, e il fine è quello del lucro, ma non solo questo.
Che ritorna però ai comuni.
Dipende, però il dividendo agli azionisti va dato.
Ah, sì, va bene, quindi è il lucro, sì. Okay.
E poi ci pone anche un'altra domanda. E se quell'anno non facciamo utili, che fa la società? Poi fa ripagare a noi cittadini.
Beh, il metodo Arera ci insegna che chi non paga la smaltitura dell'immondizia la pagano gli altri, insomma, no?
Quindi... cioè queste situazioni per noi non sono corrette, anche perché poi tra le altre cose tenete presente per chi ci ascolta che comunque a oggi se noi abbiamo un qualcosa che è governato, gestito interamente dal pubblico, parte, comunque anche consigliere d'opposizione o comunque sindaco, puoi avere sempre un accesso agli atti di tutto quello che accade. Un domani, se abbiamo una società per azione, vigere le regole del mercato. Quindi anche te sindaco o tua giunta che vuole avere un accesso agli atti, diciamo, o anche se di opposizione vuole avere un accesso agli atti per avere un documento, e te devi, potrebbero esserti negati, perché puoi magari violare il mercato, la concorrenza, avere un atto che potrebbe mettere in difficoltà la società. Quindi non avresti più nemmeno la possibilità di avere informazioni, perché potrebbero essere dal consiglio d'amministrazione deciso, e quella non è una cosa da far sapere.
Un po' come le fondazioni, che dicono si perde il controllo come consiglio comunale.
Qui si parla di acqua, cioè nel senso. Quindi noi siamo per. Ecco, e quello dicevo, no? Questo percorso stiamo facendo, e ci è stato dato mandato per mettere dei punti imprescindibili nel programma. Cioè noi.
Questo sarà uno dei punti imprescindibili, certo, in quel programma, certo, di appoggio a Gianni.
Noi vorremmo avere la possibilità, se decidiamo di presentarsi come Movimento 5 Stelle all'interno della coalizione che si propone per governare i prossimi 5 anni della regione Toscana, di cambiare tutta una
serie
di...
Tommaso, tu stamani mi dai una notizia che mi destabilizza, perché i giornali la danno già per fatta, cioè questa cosa.
Il programma deve essere chiuso, quello è fondamentale. Cioè, io ti dico questo, cioè, se non c'è, noi abbiamo avuto il mandato.
Sì, è stato chiaro. Però
quindi
è
noi
passato
abbiamo
male questa cosa.
Abbiamo tutti i punti che ci sono ci sono diversi punti che sono stati messi anche nel sito, no? Dove c'era, appunto, si diceva mediature. Cioè, domani deve uscire il programma di coalizione, ci sarà il PD, 5 Stelle, AVS, chi ne vorrà far parte, dove c'è scritto mediaturia, no, dove c'è scritto multus illiti. Noi siamo per esempio per andare a una situazione più di, diciamo, una gestione in house, che permetterebbe comunque il controllo pubblico, permetterebbe di mettere il cittadino al centro. Quindi per l'acqua noi ci vogliamo andare su quello. Ci deve essere quello, ci deve essere tutta una serie di passaggi. Quando c'è quello, quando il programma è blindato, noi non è che diciamo sì, va bene, siamo già in coalizione e non c'è un programma. Cioè, il programma ci deve essere. A oggi esiste il programma.
Stai chiarendo un aspetto, secondo
me. Oggi c'è il programma del Movimento 5 Stelle.
Stai chiarendo una cosa, secondo me, molto importante.
No, ma è importante questo, perché il programma deve essere lì dentro. Vabbè. E in quel momento noi ci sentiamo parte di una coalizione.
Secondo te quando avverrà questa decisione?
Ma penso in tempi brevi, anche perché comunque ormai non c'è più da girare intorno alle situazioni interne.
Ancora
perché...
non ha fatto Gianni il decreto, mi pare, per la data delle elezioni.
Penso ormai sarà una cosa
a giorni,
breve.
Insomma.
Però io dico che noi abbiamo avuto un percorso duro, insomma, ci siamo confrontati in maniera... insomma, che non si vedeva da tempo all'interno del Movimento 5 Stelle, ma questo ci ha dato ancora maggiore forza, perché adesso siamo proprio convinti, perché comunque l'ha scelto la base questo, di farlo, ma a maggior ragione ci impuntiamo che quei temi che noi riteniamo imprescindibili ci devono essere. E stiamo portando avanti anche, non ci si nasconde a dire, comunque anche su Arezzo stiamo portando avanti un dialogo su quelle saranno le prossime elezioni.
Infatti è l'ultima domanda che ti facevo, perché
elezioni,
arriviamo anche qui.
Elezioni su Arezzo, ma anche noi, cioè, noi abbiamo un nostro, forse un ci distingue un po' dagli altri, ma non è che lo facciamo per vanteria, però insomma ci distingue questo, cioè abbiamo visto per tempo e tante volte che le forze politiche, ma questo sia a destra e a sinistra, diciamo il tema principale è chi sarà il candidato sindaco, per esempio.
Mettiamo un punto fermo: voi avete come rappresentante oggi Michele Menchetti, che però anche lui ha detto che terminerà il mandato perché è stato eletto lì, però lui uscirà dal movimento, cioè, e sappiamo già che lui si vorrà ricandidare con una lista sua. Il Movimento 5 Stelle dovrà fare qualcosa di... Ecco, che farà il Movimento? Queste sono dichiarazioni fatte anche qui dal consigliere Michele Menchetti.
Allora, Michele Menchetti non rappresenta certamente, benché lui, lui stesso che ha detto che non si riconosce più nel Movimento 5 Stelle, non crede più nel Movimento 5 Stelle e non si candiderà più per il Movimento 5 Stelle.
Però mantiene fede agli impegni presi, questo ha detto.
Mantiene fede, quando si è presentato il gruppo, la lista del Movimento 5 Stelle... ovviamente credevano nei valori e nel programma del Movimento 5 Stelle. Sì. Lui a oggi non ci crede più, quindi per onestà si doveva dimettere.
Ah, ho capito.
O comunque doveva pubblicamente lasciare, cioè doveva lasciare il Movimento 5 Stelle e creare un gruppo misto, andare in un gruppo misto, creare qualcosa. L'onestà avrebbe previsto questo, perché comunque lui a oggi non è né segue il gruppo territoriale di Arezzo, non ha nessun tipo di rapporto con gli esponenti del Movimento 5 Stelle, ma soprattutto ha rinnegato quello che è oggi il Movimento 5 Stelle. Ha scritto anzi dei libri dove parla contro il Conte 2 soprattutto, e quello che sono state l'evoluzione nel periodo dei vaccini sul...
Sì, lui aveva una posizione molto...
Esatto. Sì, sì. Quindi diciamo questo, quindi noi come Movimento 5 Stelle ad Arezzo abbiamo il gruppo territoriale, Lara Fracassini è il referente, abbiamo all'interno ex consiglieri comunali come Lucio Bianchi, Massimo Ricci, quindi insomma è un qualcosa di storico anche che si muove, la parte sana e buona del Movimento 5 Stelle che negli anni ha sempre lavorato sulla città. Ci stiamo avviando a un percorso, abbiamo avuto degli incontri, stiamo come dire dialogando su quella che è una visione di Arezzo, partendo anche da questi 10 anni di opposizione e di governo Ghinelli, quindi tutto quello che è sotto la luce degli occhi.
Vuoi spendere due parole su questi 10 anni? Ti va di spenderle come Movimento 5 Stelle?
Sì, allora, concludo semmai dicendo questo. Sì. Volevo dire che comunque sì, sì, per noi, anche in questo dialogo, noi parliamo solo di temi. A oggi non abbiamo mai affrontato la possibilità di parlare di un candidato sindaco, perché per noi finché non esce un programma credibile che poi blinda tra virgolette il candidato è inutile parlarne, perché comunque viene magari il signor X, che comunque può essere una persona più spendibile,
certo,
più credibile,
certo,
più onesta,
però voi volete lavorare sul programma,
ha una visione, per esempio vuole raddoppiare l'inceneritore di Arezzo, per noi ci casca il mondo.
Voi eri favorevoli alla raccolta porta a porta, vero, mi pare?
Noi siamo sempre stati attenti a quello che secondo noi rappresenterebbe un po' la svolta anche per quelle percentuali che sono bassissime in provincia di Arezzo, e la raccolta porta a porta spinta, perché ovviamente è un metodo che incentiva da una parte e comunque da un metodo in quello che può essere anche un metodo virtuoso, diciamo, per raggiungere le percentuali dati
che
ci...
Sai che chi vi dice di parere contrario dice si sposta un camion che consuma, fa 3 chilometri con un litro di gasolio per portare via, che ne so, una busta di carta.
Ma i dati parlano che dove viene fatta l'indifferenziata scende a dei livelli veramente irrisori.
Questa è comunque la vostra posizione. Senti, in ultima analisi, me lo dici un tuo parere su Arezzo? Poi se c'è un tema che con cui vuoi chiudere, me lo dici te, perché io penso di averli trattati un po' tutti. Non ti ho chiesto dell'Ucraina, non ti ho chiesto delle cose nazionali, se le vuoi dirle, ma abbiamo già fatto 52 ore di trasmissione, quindi perché è tanto che non venite, quindi avevo voglia di parlare.
Se ne poteva fare altri
devi ammettere che a Radio Fly però si parla. Questo
no, è bellissimo, perché comunque è un modo molto anche rilassante.
Esatto, ma bisogna capire, perché le persone vanno ascoltate dalla propria voce, Tommaso, per capire, e vanno fatte parlare. Torniamo ad Arezzo.
Se ci hai fatto caso, ecco, io non sono nemmeno uno che tira in ballo gli altri. Io parlo del movimento e in maniera molto schietta, insomma, con quello poi chi ascolta si fa la sua idea, se sono lineari o contraddizioni.
Prima di te è venuto l'esponente di Fratelli d'Italia, prima ancora quelli del PD.
E sicuramente quindi hanno parlato di noi. Quindi
c'è la trasmissione.
Io non ho parlato di nessuno.
Dimmi un altro. Anche se vieni di San Giovanni Valdarno, sicuramente conoscerai la politica retina attraverso il gruppo di Arezzo. Come si chiama? Gruppo territoriale.
Gruppo territoriale di Arezzo.
Ecco, che idea ti sei fatto di questi 10 anni del mandato Ghinelli ad Arezzo?
Allora, di questi 10 anni del mandato Ghinelli mi sono fatto un po' l'idea che poi dopo è quella che vedano i cittadini, cioè nel senso anch'io seguo Arezzo perché comunque ho rapporto del gruppo territoriale, a livello politico partecipo anche laddove ci sono degli incontri, eccetera. Certamente mi viene in mente, prima parlavamo della stazione Mediaturia, che comunque Arezzo è una città che per certi versi sta un po' morendo. È vero che da una parte c'è questo evento a dicembre, però poi il resto dell'anno non è una città che che sta reggendo come tutti, è un problema generalizzato quello dei centri storici, però anche Arezzo ne sta subendo questo. Ci sono tante opere incompiute, vengono portate via Fiorentina su tutte, cioè via Fiorentina è la madre di tutte le opere qua, dove si doveva fare. Si scopre all'improvviso che ci sono dei tubi sotto, dei cavi da dove spostare, si deve spendere, cioè c'è tanta, purtroppo non voglio dire che è un qualcosa della destra, per l'amor di Dio non voglio generalizzare, però insomma anche tanta superficialità e a volte anche un po' di incompetenza, perché comunque si dà per scontato anche il problema della sicurezza. Io mi ricordo il primo Ghinelli parlava della sicurezza, la risolveremo, che noi di destra, no? È il nostro DNA. E poi invece dov'è tutta questa sicurezza che è stata risolta? Perché c'è questi, no, questi annunci spot, anche ora recentemente, per esempio c'è un sindaco di centrodestra a Montevarchi, c'è stata una sparatoria in centro, è stato gambizzato un passante, vabbè sicuramente aveva i suoi precedenti penali, sembra, e tutto, però insomma non è che si può andare a fare far west. Quindi, cioè, la sicurezza è uno di quei temi, no? Trasversali, non è che arriva Ghinelli o arriva la Chiassai, arriva la destra, è tutto risolto, no. Anche questo della sicurezza è un problema che evidentemente su Arezzo non è stato risolto.
Ma comunque la sicurezza è competenza delle forze di polizia, no Tommaso?
Sì, però è anche vero che la polizia può fare tanto, perché per esempio per noi un modo per... Io vengo da San Giovanni Valdarno, ha un problema di centro storico, ha un problema di sicurezza anche San Giovanni. Cioè se te non rilanci, quello dicevo prima, no? Il turismo morde e fuggi finalizzato a 20 giorni. Se te non rilanci la città facendola vivere in ogni angolo, in ogni quartiere, i cantieri, si viene adesso, no, dalla situazione per esempio ex Levole, cioè i cantieri sono un ricettacolo a volte anche di spaccio, cioè se te non ti muovi per rendere una città viva, pulita, aperta e che comunque abbia in tante zone anche i suoi momenti vivi, evidentemente hai sbagliato qualcosa negli anni che hai fatto il sindaco.
Va bene, allora è chiaro questo messaggio che dici. Tra l'altro adesso tu hai parlato del caso Levole, è arrivato Bertelli, insomma, vabbè.
A Venni
di Bertelli, insomma, ha già sistemato un po' di cose. Va bene, allora io ti ringrazio, ti seguirò per capire allora questa storia e dirò ai miei colleghi giornalisti che già davano tutto per fatto che fermi, che ancora forse prima vediamo il programma, come hai detto, e poi vedremo. Bene, io ringrazio allora Tommaso Pierazzi, coordinatore provinciale del Movimento 5 Stelle, ti auguro buon lavoro e ci facciamo una promessa che magari non in par condicio, perché noi tra qualche tempo andremo a par condicio, però mi farebbe anche piacere poter dibattere altre volte con te, insomma, quindi, o attraverso i tuoi membri del tuo gruppo, insomma, quello che vuoi.
Sempre e volentieri, io adesso so anche come fare arrivare qua, quindi quindi ci sono.
Va bene, grazie, allora auguro a tutti una buona domenica e appuntamento alla prossima edizione di Filo Diretto, sempre qui su Radio Fly.
Su Radio Fly avete ascoltato Filo Diretto, la voce delle istituzioni locali, a cura di Giuseppe Misuri.